A una bambina che la fissava esterrefatta, Tita Pias, il più singolare personaggio delle nostre Alpi, domandò: «Perché mi guardi così? Non hai mai visto un uomo più brutto di me?» E la bambina: «No, mai!» Nel suo libro di ricordi Mezzo secolo di alpinismo, pubblicato ora da Cappelli, c'è a pagina 56 una fotografia giovanile del mostro. Gli è accanto Ugo De Amicis, figlio dello scrittore, e di Pias, discepolo in alpinismo. Due begli uomini, dal volto simpatico e ragionevole, e si sarebbe imbarazzati a fare la scelta. Com'è possibile che fin da allora, si parla del principio del secolo, la faccia di Pias fosse giudicata diabolica? Eppure le testimonianze sue e dei biografi sono d'accordo. I bambini erano spaventati e qualche cliente, dopo averlo visto, disdiceva con improvvisi pretesti l'impegno per l'escursione. In realtà, nei suoi ritratti più recenti, c'è qualcosa di mefistofelico. Ma il satanismo di Tita Pias ha probabilmente più vaste origini. Il fatto è questo. Un uomo deciso a essere genuino fino in fondo, a non tradire la propria natura, a lottare contro ciò che gli sembra ingiusto, è destinato fatalmente a una vita difficile, a farsi coprire di scomuniche. La sincerità è un lusso che il mondo fa pagare molto caro. Arrampicatore di spettacolosa bravura, Pias è stato tra i grandi fenomeni dell'alpinismo moderno. Le torri di Violette, per esempio, devono alle sue straordinarie imprese e pazzie molta della loro celebrità. Con la bravura alpinistica c'era tuttavia una personalità di eccezione, generosa, ribelle, eccentrica, geniale, eccessiva e umanissima. Al suo confronto le nobili, classiche figure delle vecchie guide alpine diventano degli sbiaditi cliché. E questo spiega perché da molto tempo Pias, nel mondo delle montagne, sia una leggenda. Anche senza l'indimenticabile ritratto scritto da Guido Rei, anche senza il completo e bel libro di Arturo Tanisini, Il diavolo delle Dolomiti, anche senza l'attuale volume autobiografico, la sua ispida gloria vivrebbe ugualmente. Guide, portatori, albergatori, turisti la vanno tramandando accanto al fuoco la sera, nella intimità dei rifugi. Viene in mente, fatte le debite proporzioni, un misto di Benvenuto Cellini e Martin Lutero. Fin da ragazzetto, è nato nel 1879, cominciò a uscire dalle regole arrampicandosi sul campanile della cattedrale di Bolzano. Continuò tutta la vita a sfidare il luogo comune, le frasi fatte, il conformismo, le convenzioni. Non per far colpo o per spirito di contraddizione, semplicemente perché voleva far di testa sua e non era una testa qualunque. Temerità e stranezze lo fecero guardare con apprensione perfino dai compaesani della Val di Fassa. Si vociferò che avesse fatto un patto col diavolo, come si poteva altrimenti andar su per le rocce come andava lui? E le vecchiette, incontrandolo, scantonavano facendosi il segno della croce. Già il modo violento e quasi irrispettoso con cui amava le montagne sembrò un'eresia. Alla vista di una formidabile parete, Pias non piegava le ginocchia adorando umilmente, non citava terzine di Dante come era costume in quei tempi, né proclamava di sentirsi più vicino a Dio. Pias partiva quasi selvaggiamente all'assalto, prendendo solenni impegni che potevano costargli la vita. Esempio, fra i tanti, la parete ovest del Totenkirchel, nel Kaisergebirge, le famose rupi tra Austria e Baviera, dai nudi a picchi a canne d'organo, più repulsive delle peggiori Dolomiti. Al principio del secolo i massimi arrampicatori di Monaco ci si erano provati inutilmente. Esasperato, Rodolfo Schitzold, per non darsi per vinto, la percorse dall'alto in basso, calandosi con un tremendo lavoro di corde doppie, il che era più umiliante di una sconfitta. Alla fine lo stesso Schitzold insistette presso Pias affinché venisse a tentare. Solo lui sarebbe potuto riuscirci. La fama della giovane guida trentina era arrivata fin lassù. Nel 1908 Tita andò e, come vide la paurosa muraglia, non ebbe neppure un lampo di dubbio. Esplorò la parete col binocolo, poi disse ai compagni: «Vedete lassù quella paretina a destra, con un'inclinatura appena percettibile verso sinistra? Orbene, vi dico che passeremo di lì. Anzi, vi prometto che se non passerò precisamente di là, farò frate zoccolante». Ma Dio misericordioso evitò la vestizione di così problematico novizio. Gran signore, pur con tutte le sue stramberie, diventava un leone se qualcuno si trovava in pericolo, ma per offenderlo basta chiedergli notizia dei suoi salvataggi, che di sicuro superano i 100. Insofferente di oppressioni, ha conosciuto imparzialmente le prigioni di Francesco Giuseppe, di Vittorio Emanuele, di Mussolini e di Hitler. Per moltissimi anni fu nelle Dolomiti la guida più brillante e di moda. Andare in cordata con lui era un onore. Suoi clienti furono re e principi del sangue. Ma era una guida diversa da tutte le altre. Il suo modo di comportarsi al rifugio e in parete fu un continuo scandalo. Il turista, una volta legato a Tita, diventava una specie di suddito o schiavo. Nei momenti grami, Pias non esitava a trattarlo come un vecchio sergente non farebbe con l'ultima delle reclute. «Muoviti, rinoceronte!» gridava un arciduca che stentava a seguirlo. «Canaglia, carogna, creatura infame, capra!» urlava una signorina in difficoltà sotto il famigerato passo di Winkler. E si era mai vista una guida andar per corda vestito peggio di un barabba? Erano i signori, prima dell'avvento di Tita Pias, a concepire e a tracciare l'itinerario delle nuove salite. Si provassero ora a dare ordini o semplicemente consigli. Era la guida, una volta, ad aspettare rispettosamente i clienti sulla soglia del rifugio al mattino. Ora i clienti attendono spesso ore intere che Pias abbia fatto colazione con tutto il suo comodo. Era la guida a portare il sacco con le provviste, adesso il sacco lo porta chi paga. E nei passi più difficili all'alpinista scoppiato giungeva il paterno incoraggiamento della guida. Ora, con Tita, è più frequente una pioggia di contumelie. Pias non conosce differenze di ranghi sociali. Dedica una cima nuova, la Punta Emma, a una sguattera di rifugio. Tratta col tu, bruscamente, principi e ministri. Divora carne andata a male e corvi arrosto, seppellisce nel proprio stomaco il suo celebre cane Satana, a cui pure voleva molto bene. Umanissimo con gli sventurati e perfido coi presuntuosi. C'era un giudice prussiano, suo amico, fanatico della montagna, pessimo arrampicatore. Un giorno che Pias, commosso da tanta passione, lo ebbe condotto a fare una via nuova, nuova ma facile, il giudice si montò la testa e pretese che il giorno dopo Tita lo portasse, insieme con un'altra cordata, alla via dei Camini sulla Torre del Lago, ascensione durissima. «È troppo per te, non ci riuscirai», disse Pias, che lo conosceva. «Io non ti porto. Non sono un carnefice, è un po' di cuore. Lo sai che morresti?» L'altro non gli dava pace. «Mi taglierete in due con la corda, non importa, purché abbia fatto la del Lago». «Ebbene sia», cedette Pias, «ma ricordati che non avrò pietà». Andarono. Già al primo camino il giudice cominciò a lamentarsi che non si sentiva bene. «Taci, animale da presepio!» fu la risposta di Pias. «E avanti!» Ben presto il giudice fu sfiancato, non era più capace di muovere un dito. «Non ce la faccio, torniamo!» Troppo tardi. Pias dall'alto tirava e la parete diventava sempre più difficile. Tanto tirò che il giudice, ridotto un fantoccio senza vita, giunse in vetta più di là che di qua. E il ritorno fu quasi peggio. «Giulio, Giulietto mio!» gli gridò Tita dopo averlo deposto alla base delle rocce che non dava quasi più segno di vita. «Il tuo conto è saldato!» Molta acqua è passata da quei tempi anche sotto i ponti delle Dolomiti. Ciò che nel 1910 faceva tenere il fiato, oggi è ordinaria amministrazione. Pias fu uno dei più splendidi campioni dell'arrampicamento libero, che risolveva le difficoltà coi mezzi naturali. Corde e chiodi servivano di regola per la sola sicurezza. Poi venne la tecnica moderna, il trionfo dei mezzi artificiali, il sesto grado e la conquista delle ultime grandi pareti, fino allora inaccessibili. Fu un progresso clamoroso. Ma era possibile che Pias si considerasse sorpassato? Tutto quell'armeggiare di chiodi e corda a forbice gli sembrava una serie di imbrogli, di deturpazioni sportive. E nel suo libro non mancano i sarcasmi per i superuomini del sesto grado. Anche la graduazione e la misura delle difficoltà con criteri matematici gli dava i nervi. «Allora», scrive, «non eravamo ancora entrati nel regno dei cieli con la scala di Welsenbach». Eppure, a 53 anni suonati, Pias scese ancora in campo e mostrò che anche lui era capace di imbrogli. Ne vennero fuori le due arditissime vie di sesto grado sulla parete nord-est della Winkler e sull'ancora più aereo spigolo orientale dello stesso picco. Anche lui, quei giorni, fu superuomo, ma in cuor suo preferiva le antiche vittorie, meno spettacolose e più pure. La sua ultima impresa è questo libro. Nella maggior parte le avventure qui narrate c'erano già nel volume di Tanesini, nessuna rivelazione quindi dal punto di vista cronistico. Ma vale la pena di leggerlo perché è un ritratto molto fedele. Come lui, sconcertante, simpaticissimo e umano. Corriere d'informazione, 26-27 novembre 1947. Tita Pias. Pias, il ribelle delle Dolomiti. Tita Pias è finito tragicamente, ma non precipitando da una parete. Ha trovato la morte in una caduta da bicicletta, come poteva accadere a un ragazzino. Potrebbe sembrare, a chi non l'ha conosciuto, una crudele ironia. Ci pare invece che perfino nel chiudere la sua singolarissima e geniale vita, Pias sia rimasto fedele a se stesso, procurando un'ultima, ahimè questa volta troppo dolorosa, sorpresa agli innumerevoli amici,